Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Con noi in studio Nicoletta Fattorosi Barnaba, storico dell'arte ed esperta di cultura romana. Nicoletta, ben trovata.
Ben trovata Eliana e ben trovati ai nostri ascoltatori.
Oggi parliamo di poesia romanesca, ma per una volta lasciamo da parte i grandi, belli o trilusta, perché diamo spazio a chi oggi scrive in romanesco. Ed è per questo che abbiamo invitato Alessandro De Carolis, giornalista, si diletta a scrivere poesie in romanesco e in un certo senso figlio d'arte. Benvenuto Alessandro.
Grazie e bentrovati a tutti gli ascoltatori.
Poi ci spiegherai perché figlio d'arte. Nicoletta, cosa c'è dietro alla poesia in vernacolo? Cosa ha rappresentato per la Roma di una volta?
Dunque, sicuramente la poesia in vernacolo da sempre, da quando è nata, ha un fil rouge che la unisce, perché è l'uomo che sta al centro di questa poesia. Uomo inteso con tutti i suoi aspetti, l'uomo piccolo e l'uomo grande, l'uomo che fa la storia nei libri, ma l'uomo che ha fatto la storia nella realtà. E quindi ascoltare e leggere Roma, come poi faremo oggi grazie alle poesie di De Carolis, sicuramente ci darà proprio il modo di arrivare all'uomo romano, che come tutti gli uomini non vogliamo essere così pieni di prosopopea e dire che siamo diversi, no? L'uomo romano, l'uomo del popolo che attende tanto dalla storia, spesso non ha quello che attende dalla storia e si adatta nella vita ad accettare quello che ha, nel poco che ha, e godere da una parte ma criticare dall'altra. E questo da quando la poesia dei Fescennini, della Roma antica, quindi Fescennini viene una poesia che viene dalla campagna, molto probabilmente un nome che viene dall'Etruria, che voleva dire malocchio, e quindi era una poesia quasi apotropaica che toglieva il malocchio, no? Quando c'erano anche delle carestie o delle situazioni anche meteorologiche che non andavano, l'uomo in campagna si cercava di scaricare la sua tensione anche attraverso questi versi. Difatti Orazio nella seconda epistola ci dice: un tempo i contadini forti e sobri, riposto il grano nei giorni festivi, per ritemprare il fisico e lo spirito dalle fatiche piene di speranze, coi compagni, coi figli e con la sposa, offrivano un maiale alla dea terra, latte a Silvano, fiori e vino al genio. E quindi poi diceva: i Fescennini allora, per paura della frusta, corretti si addolcirono, che vuol dire che è una satira feroce che veniva anche dalla Grecia. Difatti famoso verso di Orazio che dice: Grecia capta ferum victorem cepit, cioè la Grecia vinta vinse il vincitore fiero e nel Lazio agricolo introdusse le belle arti. Tuttavia rustiche tracce ancora sopravvivono, e questo lo possiamo dire ancora oggi nella poesia romanesca, queste tracce così forti, così rustiche, ma non soltanto nel senso di legate alla campagna, legate anche a quello che è l'immediatezza dell'uomo.
Quindi il romano vuole parlare, non sta mai zitto,
no.
e vuole criticare.
Non solo, ma colpisce tutti, nessuno escluso, anche ai tempi della Roma papale, anche il Papa, che era poi il capo del governo, quindi ci possiamo immaginare come fosse al centro di certe critiche, ovviamente veniva messo così. Prima Cesare, proprio Cesare stesso, veniva preso in giro per la sua calvizie addirittura, non guardava in faccia nessuno il romano, insomma, da Cesare in poi, e diciamo che questo è un po' rimasto, con un atteggiamento anche però di una certa tenerezza. Questo io cercherei anche di mettere a fuoco, perché laddove poi è mancata quella speranza che dicevamo prima del popolo, ecco, alla speranza mancata c'è questa tenerezza nei confronti o di un personaggio importante come poteva essere il Papa, e sentiremo come e perché, oppure anche per un ministro, per un governatore, per un uomo che aveva schiacciato gli altri. Ma questo, l'uomo non si schiaccia mai, perché la dignità umana emerge sempre anche attraverso storie che sono messe in, diciamo, in luce, poi vedremo insomma più tardi anche da quelli che dai romani in poi, cioè è un ponte molto lungo, ma arriviamo poi ai nostri, che sono Belli, Trilussa e Pascarella, di cui poi diremo un attimo.
Ecco, questa è un po' l'introduzione alla poesia romanesca. Nelle nostre puntate abbiamo citato tantissime volte gli scritti di Trilussa, Belli e Pascarella, e poi le Pasquinate a tutto andare. Ma oggi c'è chi compone in romanesco. Alessandro De Carolis è uno di queste persone che si diverte a scrivere in vernacolo, e in apertura abbiamo detto figlio d'arte. Perché?
Allora, più che figlio d'arte sarebbe la definizione quella giusta, nipote d'arte, perché mio nonno materno, che ormai è scomparso da tanti anni, Da giovane fece parte del Cenacolo di Trilussa. Si frequentarono per qualche anno, qui le biografie familiari poi spesso si perdono nelle nebbie, non sono mai riuscito a capire per quanto tempo mio nonno, però c'è una testimonianza, conservo a casa, tutti i fratelli di mia madre me l'hanno regalata vista questa mia passione, un autografo di Trilussa che Trilussa appunto fece a mio nonno, e lui scrisse tutta una serie di poesie, alcune molto belle. Per esempio lui scrisse una Via Crucis in romanesco, con tutte le stazioni, una sorta di Vangelo secondo Noantri dal punto di vista della Via Crucis, ma anche cose molto più trilussiane, anzi forse lui assomigliava molto di più al Belli, era molto mordace. Quindi per questo io posso essere definito un nipote d'arte, e mi dispiace purtroppo che quando mio nonno è scomparso io avevo solo 13 anni, quindi non avevo ancora scoperto questa vena, però qualche cosa devo aver ereditato, perché improvvisamente a 21 anni ho scritto una poesia.
Il DNA non è uno scherzo, quindi no. Sicuramente, e tanto più essere romani non lo è.
Quindi a 21 anni la tua prima opera, tra virgolette, giovanile, Il mulo e la cicala.
Il mulo e la cicala. Una cicala, sdraiata a pennolone a prender sole, tutta rossa in faccia, sfotteva il mulo vicino al covone che sfacchinava sotto la gallaccia. Sei proprio un fesso a fa' ste cose serie, sciopera, a ribelle de pie delle ferie. E per far capire il peso del discorso, volò a dar ciuccio iezzo un po' sul dorso. Lavorare al sole è solo un'ammazzata, tirò la dritta a fa' il tormentone. Vattene scema, che sale il padrone, non c'è casco, fa lei, e morì acciaccata.
Te l'avevo detto, sì. questo è il
senso. Sì,
Nicoletta.
Quindi questi animali che ci danno sempre la possibilità di arrivare anche a quelle che sono le difficoltà della vita, gli atteggiamenti anche dell'uomo, no? Anche questo lo troviamo sempre nella Roma antica, perché sicuramente Esopo e Fedro sono due autori che hanno dato lo spunto poi a Trilussa ovviamente, e anche a te Alessandro, penso, qualche cosa. L'umiltà fa parte ovviamente dei grandi, però devo dire che è importante saper prendere anche quello che ci danno quelli che ci precedono, perché altrimenti moriremmo tutti. E così senza niente, no? E la cosa che ci diversifica, secondo me, dall'antichità a oggi, e quindi è il passaggio anche questo del cristianesimo in mezzo, è che Marziale, per esempio, uno dei tanti, prende in giro sempre i difetti fisici. Questo per fortuna è scomparso, perché è venuto fuori il rispetto, cioè dal mondo pagano al mondo cristiano il rispetto è venuto fuori, direi, con voce abbastanza alta e grande. Dicevi prima tu, Eliana, di Pasquino. Pasquino è il trait d'union, diciamo, da questi Fescennini o da questa poesia in vernacolo, che peraltro era molto cara. Ovidio dice: io preferirei perdere un amico piuttosto che non dire cattiverie, perché proprio si divertivano a parlare male, più che pettegolezzo era proprio una satira, no? Pasquino è il momento di unione, perché Pasquino sappiamo che scrive in poesia, perché erano poi dei letterati, spessissimo dei cardinali, che scrivevano contro il governo, contro le tasse, ma insomma nulla è cambiato, perché oggi non scriviamo in poesia ma leggiamo i giornali, no? E quindi da Pasquino poi arriviamo a Belli, appunto, come dicevamo prima, che sicuramente nel Commedione, e non a caso c'è questo nome, no, del Commedione, che mette in evidenza i vizi e le virtù. Però è anche importante, perché ci dà moltissimo spazio a tutte quelle che sono le tradizioni romane. Attraverso i sonetti di Belli noi riusciamo a rivivere feste che sono ormai sparite. Mentre Trilussa ci dà una lettura del libero pensiero in momenti in cui di libero non c'era niente, né la parola né la stampa. Lui è riuscito a barcamenarsi e quindi comunque a dire, attraverso appunto muli, cicale e quant'altro, quello che pensava. E quindi è importante anche per chi ci ha lasciato, anche lui, una atteggiamento del romano che casca il mondo e mi sposto, perché intanto a me non me ne può fregare di meno, va avanti così. E quindi Trilussa è stato importante proprio anche per questo. Pascarella ci dà la storia nostra, il famoso poema che ha scritto sulla storia di Roma, in cui veramente il romano, anche qui, disincantato, forte, proprio perché disincantato, il romano ha visto tutto. Se noi pensiamo che camminiamo su secoli di storia eppure non ce ne accorgiamo, questa è anche la nostra forza interiore e forse anche tutto sommato fisica, perché il romano si riconosce anche in un atteggiamento un po' forte fisicamente, robusto, scuro, no? Cioè d'impatto anche forte dal punto di vista fisico. E l'uomo è sempre al centro di tutto, uomo piccolo e uomo grande, e credo che per te sia sempre stata la stessa cosa nella tua poesia, no?
Anche nelle dimensioni del romano che dicevi prima, che ti riconosco benissimo.
Alessandro, ci vuoi leggere ciò che hai scritto quando ci fu la polemica se fare o meno nelle scuole il presepio?
Sì, questo è stato un piccolo strale, ecco, forse nel senso da cristiano rispetto i simboli delle religioni altrui, però mi piacerebbe anche che fossero rispettati anche i simboli della mia religione. 2 anni fa ci fu questa polemica in Italia di una scuola che aveva pensato di togliere, poi tolse, poi dimise questo presepio per non offendere la sensibilità islamica. E questo presepio scomodo mi ha ispirato queste 2 quartine. Il presepio scomodo. Dicono che il Natale è in Antigaia e che fra erbove e l'asino che raia è più meglio non piazzaccia niente, che sinnò qualcheduno si risente. Ma vuoi di che la grotta mo è più bella si c'ha la mezzaluna e no la stella? Per cui vabbè il dialogo, fratello, ma in della greppia tengo il bambinello.
È troppo carino. E la greppia può anche essere tra cuore, perché chiaramente cuore c'è il bambinello, no? Che sempre nasce, perché questo è il nostro significato.
Ricordiamo che Pasquino parla ancora. Pasquino, perché ci sono ancora i bigliettini
attaccati. Ha ripreso
attaccati
a parlare, difatti. Però riprende a parlare, se vogliamo fare un discorso proprio legato al linguaggio. Il linguaggio è un po' diverso, ovviamente, no? Di quello di Pasquino di prima. E quindi, però, la cosa che appunto vorrei ripetere, scusate se mi ripeto, appunto, è proprio questa satira a tutti. Ricordiamoci anche l'atteggiamento, quante volte abbiamo detto nelle nostre trasmissioni, del romano nei confronti della Madonna, che è una mamma, e quindi quando chiede una grazia certe volte dice: oh, datte una mossa perché a me mi serve sta grazia, che non è una mancanza di rispetto nei confronti della Madonna, ma è un essere a casa, essere così alla pari, no, con lei, come si chiede a una mamma fisicamente presente, così si chiede alla Madonna che spiritualmente presente, e così tutti i personaggi che vivono a Roma, perché in fondo Roma è una grande mamma che abbraccia tutti, poi, no? Dai secoli di storia, e quindi il piccolo e il grande, cioè il ciabattino o erpecione, come si diceva a Roma, perché usava la pece per mettere a posto le scarpe, e il papa e i ministri, sono tutti uguali, non c'è differenza. Perciò è questa la bellezza, secondo me, della nostra poesia, della poesia dialettale in genere. Però noi forse abbiamo un atteggiamento diverso, proprio perché eravamo il centro della cristianità, e l'uomo pensa: beh, il papa non si toccava. Come non si toccava? Si toccava, e come? Perché era il capo del governo.
Certo.
E quindi, e difatti il papa poi peraltro stava zitto, cioè non è che
reagisse.
Con Pasquino ha reagito quando è stato un po' troppo violento, perché addirittura si voleva buttare la statua nel Tevere, no? E quindi invece alcuni cardinali dissero al pontefice: guardi che forse ne facciamo un martire e è peggio.
La filosofia... Ne avrebbero parlato di più.
E certo, la diplomazia, così intanto lo sappiamo che cos'è, lo possiamo così combattere perché ce l'abbiamo davanti, no?
Nicoletta, l'uso delle parolacce, abbiamo visto Belli che condisce qua e là, e non sembrano parolacce, non sembrano offendere.
Non sono parolacce. Allora, intendiamoci, certo, non possiamo ovviamente da questi microfoni dire cose che possono offendere le orecchie di qualcuno, che non sarebbe rispettoso proprio per chi ci ascolta, ma nel contesto di poesie non sono più parolacce, perché è uno sfogo di chi non ha studiato, di chi non ha studiato e chi ha nel cuore una impetuosità, che è questa la caratteristica della poesia in vernacolo, poi, no? Non soltanto romanesco, ovviamente, che deve arrivare immediatamente. Allora, se io faccio filosofia sul sonetto, il sonetto non lo scrivo più, che non ha senso. Se io devo cogliere, colpire e vedere, devo usare anche parole immediate, e sicuramente la parolaccia è più immediata, la parolaccia c'è poco. E quindi questo è il discorso, che non va mai estrapolata dal contesto, perché non è parolaccia a quel punto.
Allora, a questo punto noi vogliamo tornare indietro nel tempo, e solo per qualche minuto, e ricordiamo il momento in cui, il giorno in cui Giovanni Paolo II ha compiuto 80 anni. Tu hai composto qualcosa per quell'occasione, prima di recitarla. Ci vuoi raccontare com'è nata?
Allora, questa poesia per gli 80 anni di Giovanni Paolo II è nata il giorno stesso in cui il Papa compiva gli anni, per dire che è stato proprio una sorta di fulmine a ciel sereno. Quel giorno io mi trovavo qui alla radio, al lavoro, e mi era stato dato da fare un servizio per il compleanno del Papa, che però per una scelta redazionale mi venne detto che sarebbe andato in onda il giorno dopo. Per cui io verso mezzogiorno di fatto mi ritrovai libero, senza più cose da fare. E così, mentre stavo al computer, ho cominciato a buttare giù delle rime. Un'oretta dopo avevo finito, era l'una, noi andavamo in onda alle due, e la feci vedere questa poesia, così come normalmente si fa, a un collega che mi disse: ma è bella. E senza dirmi nulla si alzò e la portò al caposervizio dell'epoca, che la lesse, romano tra l'altro, quindi insomma sapeva apprezzarla, e disse: ma è bella. Dice: anzi, sai che cosa facciamo? Fu proprio un'escalation, io non misi bocca. Dice: questa diventerà gli auguri che il bollettino del radiogiornale oggi farà al Papa. E io, che avevo chiamato questa poesia L'80 anni del Papa, semplicemente, lui, questo il caposervizio, aggiunse sotto questo sottotitolo: l'auguri del radiogiornale a Romano de Cracovia.
Quindi possiamo immaginare quanto sei stato orgoglioso di questo.
Beh, sì, tanto, anche addirittura...
Anche giorno... perché non avevi chiesto niente, ma, proprio nato da sé.
Ma era così, una cosa che avevo fatto per fare, insomma, appunto...
Dal fondo del cuore. E questa è la tenerezza che dicevamo prima della esatto. poesia, no? Perché qui c'è tanta tenerezza.
Fu tolta quel giorno, aggiungo questa cosa, una parte normale che viene tutti i giorni e che va in onda, che è la parte internazionale del bollettino, per far spazio a questa...
Addirittura.
E quindi possiamo dire ancora una volta che Roma è internazionale, perché sì. ha preso il posto di una rubrica internazionale, quindi eccoci.
In quel caso sì.
Allora concludiamo questa trasmissione, ascoltiamo questo omaggio che Alessandro De Carolis fece per gli 80 anni di Giovanni Paolo II, poi rientreremo per salutarci.
L'occhi socchiusi che scrutano drento, le mano morbide da nonno Bono, una in dove se puntella ermento, l'altra che trema, appoggiata al trono. 100.000 volte me lo rivedo seduto in quell'istessa posizione, tra i potenti e le genti d'ogni credo, e poi che sarza per la benedizione. Er Papa stamattina fa 80 anni, e a Roma è festa del pastore che ha rivoltato er mondo come in panno nel nome di Cristo Salvatore. Lo sparorno che ci avevano paura per quella muraglia divisoria che Carol conosceva da creatura, parete senza porte della storia. Da Papa quella porta l'ha trovata, ha passato la cortina con abbraccio, gli ha ridata la speranza, gli ha ridata, e adesso tutto er muro è carcinaccio. 10 e poi 20 anni da primattore, da un polo all'altro addì la fratellanza, e ogni tanto una sosta dal dottore per qualche nuovo taglio nella panza. E poi via ancora de corsa, poi al passo, quindi col bastone e sul carello, indomito e acciaccato, forte e lasso, le spalle più incurvate dal fardello. Ma mollà no, che non poteva. C'era la profezia de prima la fumata, che diceva: tu non la vedrai la sera, sì, la chiesa non l'avrai già scarrozzata oltre la santa porta giubilare. E oggi che è arrivato e pare in belle, lui rimira al son delle fanfare li segni della fede in sulla pelle. A Fatima er Papa, parlando in carce, ha detto agli malati: fa attenzione che dopo er freddo de Madama Farce arriva er callo della risurrezione. Una rondine non fa la primavera, ma la fa ancora il sorriso stanco e la mano tremarella e l'aria fiera del vecchio nonno col vestito bianco.
Avevo detto che ci saremmo salutati? No, perché voglio ascoltare un altro di questi scritti di Alessandro De Carolis che ci ricorda l'elezione del Papa.
Sì, questa fu scritta appunto nell'aprile di 2 anni fa e nacque da questo. Tutto il mondo per giorni stette con gli occhi su questo camino della Sistina e non si capiva mai se la fumata era bianca
e nera.
E allora mi venne in mente questa poesia. La fumata travisata. Tutti col naso all'insù affissa il cammino che sputacchia vapori dei carburi che pe capilli si socchiari oscuri devi da esse un farco o un indovino. Sto rito del conclave è un po' datato. Te pare che si l'orbe c'ha il pastore tocca a bivaccana mucchia d'ore e sapello da uno sbaffo un po' sfocato? Per non farsi fregata la fumata, stavolta ci hanno messo Fra Martino che alla Bemuse farà una scampanata. Ma al prossimo busillise papale, invece che col tubo un po' aggressino e il fumo, lo faranno in digitale.
Molto carina, veramente.
Il fumo in digitale, sarà da vedere.
Quindi quando uno va a passo coi tempi, insomma, no? Però la tenerezza che è uscita fuori con Giovanni Paolo II è veramente tutta romana.
Sì. Insomma, l'amore per il romanesco, l'amore per la Roma di una volta continua anche nei giovani.
Più o meno. Sì, abbiamo tantissime persone che voglio ricordare, presenti e non presenti, come Giorgio Roberti, che ha portato avanti il Centro di Lussa per tantissimo tempo, Anna Valfre, poi appunto Giorgio Carpaneto, Clara Raimondi. Sono solo alcuni di questi nomi, purtroppo non possiamo dare spazio a tutti, ma sicuramente sono persone che hanno ripreso questa così poesia in vernacolo che ci ridà in fondo Roma, perché oggi nel traffico, ma non solo di Roma, adesso non voglio essere soltanto legata al nostro percorso di città, come tutte le città del mondo ormai abbiamo perso la nostra identità, no? Qualsiasi città in cui noi andiamo ci ritroviamo, da una parte è più facile ritrovarsi perché è tutto uguale, però dall'altra è un ritrovarsi un po' squallido, no? Perché ritrovarsi nell'uomo è facile perché siamo tutti uguali, ritrovarsi in architetture e in modi che stanno diventando tutti uguali è veramente un po' squallido, scusate se sono così cattiva, non ho scritto una poesia ma l'ho detto perché con una punta di amarezza anche, perché stiamo perdendo un po' la nostra identità e quindi cerchiamo di mantenerla, grazie anche Alessandro che lo fa è così bene.
Volentieri.
Concludiamo allora questa trasmissione dedicata alla poesia romanesca oggi, grazie a Nicoletta per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E grazie ad Alessandro De Carolis per la tua presenza e per le tue poesie, soprattutto per quella dedicata a Giovanni Paolo II.
È stato un piacere, veramente.
Grazie per essere stato con noi. Come sempre ricordo agli ascoltatori che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trova sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Buon proseguimento d'ascolto da parte di Nicoletta Fattorosi Barnaba, Alessandro De Carolis ed Eliana Storri.